Benvenuti e bentornati a chi ci ha seguito anche settimana scorsa nel programma che riguarda la storia sardo-punica, trattando ovviamente dei fenici, delle loro contaminazioni nel territorio sardi e dei loro lasciti. Vi ricordo che andiamo in onda su Rama Sound, su Radio Rama, più colloquialmente. Ogni settimana alla stessa ora, con una puntata di 30 minuti. In questo programma, nel corso di 4 puntate, andremo a capire un pochettino meglio, ad esplorare quello che è stato questo periodo storico e i suoi lasciti e i suoi effetti sul territorio che ancora fortunatamente possiamo vedere oggi nei musei, ma anche proprio andando a esplorare di persona i vari siti archeologici. Vi ricordo anche che alla conclusione del programma queste puntate verranno caricate sul sito dell'emittente radiorama.it, dove potete trovare la sezione podcast, dove appunto verranno contenute le registrazioni di questo programma, ma sono contenuti anche tutte le registrazioni degli altri approfondimenti prodotti dall'emittente riguardanti sia la Sardegna sia non. Quindi è caldamente consigliato per chi non avesse seguito in diretta, appunto, di andare a scoprire, a ripercorrere questi programmi. Nella puntata scorsa abbiamo fatto diciamo, abbiamo fatto un piccolo cappello introduttivo, una prima introduzione a quelli che sono stati i punti cruciali del periodo, mentre invece in questa puntata andremo ad esplorare in maniera un pochettino più profonda la storia di Cartagine. Questo perché la sua cronologia, gli avvenimenti che riguardano questa importante città sono cruciali per comprendere al meglio quello che poi accade in Sardegna, cosa che introdurremo comunque sempre in questa puntata. Dunque, possiamo partire per dire che dicendo che la storia di Cartagine e del suo universo politico, economico e culturale nascono da delle dinamiche brutali. Infatti, la ricchezza accumulata da Tiro, per secoli protagonista dei traffici mediterranei, attirò su di sé la pressione dell'impero assiro, una potenza spietata che nel IX secolo a.C. iniziò a stringere la città fenicia in una morsa sempre più pericolosa. Per evitare che tesori e interessi commerciali cadessero nelle mani degli invasori, i Tiri optarono per una scelta estrema e lungimirante: trasferire parte delle loro risorse e del loro potere in un luogo lontano, sulle coste africane, laddove esisteva già un modesto scalo fenicio. Con il contributo di gruppi ciprioti, quell'avamposto divenne la culla di un nuovo organismo politico destinato a trasformare la storia del Mediterraneo occidentale, ovvero Cartagine. Il nome con cui i fenici la designavano, Cart Adasht, spero di averlo pronunciato correttamente, ovvero città nuova, ed era un concetto che i greci adattarono in Carchedon e i romani latinizzarono poi in Cartago. Ed è sotto questo nome che la città avrebbe assunto un ruolo tanto imponente da influenzare in profondità la storia della Sardegna, della Sicilia, dell'Iberia e infine anche di Roma stessa. La tradizione religiosa fenicia elaborò un racconto mitico per spiegare la nascita della città, legandola a un culto importante della prima Cartagine. Da questo nucleo originario, reinterpretato da poeti greci e poi latini, sorse la celebre leggenda della regina di Dode, figura che la letteratura antica trasformò in eroina tragica, fondatrice della città e vittima del destino. Ma al di là del mito, i primi 2 secoli della storia cartaginese restano opachi, un fenomeno frequente nei contesti coloniali, in cui la data di fondazione formale precede di molto il momento in cui la città acquisisce peso politico, economico e anche una vera e propria identità ben definita. Dunque, le evidenze archeologiche, almeno dove esse sono sopravvissute, mostrano che in questa fase la giovane comunità cartaginese intratteneva scambi intensi con artigiani e mercanti di Ionia, dell'Etruria e dell'Egitto. Le loro produzioni influenzarono la cultura materiale della città, che assorbì motivi egizi, ionici e ciprioti. E questa, diciamo, non è una cosa che sorprende. I rapporti tra i fenici ed egiziani esistevano da millenni con scambi e collaborazioni risalenti già al terzo millennio avanti Cristo. Tra l'VIII e il VII secolo avanti Cristo la situazione però mutò drasticamente. Tiro, indebolita dalle continue pressioni assire, perse autonomia e potenza. Questo vuoto agevolò l'espansione dei greci, che approfittarono della difficoltà fenice per impiantare proprie colonie nella Cirenaica, luogo che appunto diciamo si riguarda le coste siciliane, e questo spinse i fenici verso le zone occidentali dell'isola, ma anche nell'Italia meridionale, in Provenza e addirittura in Iberia. Tuttavia, Cartagine non rimase passiva, accoglie profughi da Tiro, fortifica gli scali fenici d'Africa, prende Ibiza nell'arcipelago balearico e avvia una politica di protezione verso le altre comunità fenice del Mediterraneo occidentale, minacciate dalla concorrenza greca e dall'ostilità delle popolazioni interne. Queste colonie, in cambio, tendono a riconoscere Cartagine come nuova capitale, pur non essendo chiaro se ciò implicasse una rinuncia formale alla loro autonomia. Questa è una cosa che abbiamo visto anche nella puntata precedente. È difficile ricostruire delle dinamiche interne e comprendere appieno appunto quello che successe. Nella puntata precedente abbiamo visto come appunto si specula, si suppone che i rapporti tra i Sardi e i Fenici, almeno all'inizio, fossero pacifici, anche perché appunto abbiamo detto di come essi non erano interessati a conquistare e dominare il territorio interno della Sardegna, ma solo a curare i loro scali commerciali. Tuttavia, ovviamente, quando si parla di storia, soprattutto quando si parla di storia antichissima come questa, ci si deve basare su quello che è stato possibile ricostruire e su quello che è stato interpretato, e quindi, diciamo, non si ha la certezza. Dunque, con la fine del VI secolo a.C. nasce quello che può essere definito il vero impero marittimo e mercantile di Cartagine, destinato a sostituire l'antico sistema coloniale di Tiro. La città stringe un'alleanza con gli Etruschi contro i Greci e accetta, almeno nominalmente, la supremazia persiana, abilmente usata per deviare l'espansione achemenide contro gli interessi ellenici. Ma il successo greco del 480 a.C. a Salamina e a Himera cambia il quadro. L'ellenismo avanza e Cartagine è costretta a ridimensionare le sue ambizioni. Una rivoluzione interna rovescia la monarchia e istituisce una repubblica aristocratica. Da ciò seguono due riforme decisive, una economica con il divieto di importare prodotti stranieri, che fu una misura che funzionò soprattutto per Cartagine stessa, mentre è improbabile che fosse efficace, nelle città puniche più distanti, diciamo, e una religiosa con l'abbandono di rituali ritenuti troppo crudi e il progressivo declino del culto della figura di Melkart che abbiamo visto nella precedente puntata. Questa divinità viene quindi sostituita da Tanit, che diventa nuova protettrice dello Stato e che appunto si afferma come figura centrale nell'ambito religioso. Nel frattempo, Cartagine consolida il dominio sul retroterra iberico, spedisce flotte lungo le coste atlantiche e ristabilisce il controllo sui circuiti commerciali dell'oro e dello stagno in Africa ed Europa. Verso la fine del V secolo, con i greci indeboliti dalla guerra del Peloponneso, i cartaginesi inviano grandi forze in Sicilia. Inizia un conflitto che sarà sanguinoso e destinato a durare un secolo. I greci resistono ai cartaginesi, che appunto non riescono a conquistare tutta l'isola, ma nemmeno vengono respinti definitivamente. Il sorgere dei regni ellenistici in Oriente porta Cartagine a cambiare di nuovo una strategia estera. Dalla fine del IV secolo a.C. predilige rapporti di cooperazione con il mondo greco, in particolare con l'Egitto dei Lagidi, verso cui si orienta anche il commercio. Sembra infatti che in questo periodo Cartagine abbia perso il controllo delle ricchezze minerarie iberiche, costringendola a riequilibrare la propria politica commerciale. Il progressivo declino degli Etruschi e Talioti apre ulteriormente gli spazi di influenza cartaginese nel Mediterraneo occidentale. Siamo tra la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C., quando Cartagine raggiunge il suo massimo splendore. La sua elite, pur avendo combattuto contro i greci, ha ormai assorbito molti elementi della cultura artistica e religiosa ellenica. Le opere d'arte saccheggiate nelle città siceliote vengono esposte, imitate o anche rielaborate. Artigiani greci, fatti prigionieri, portano nella capitale punica un sapere tecnico raffinato, contribuendo alla creazione di una produzione artigianale di alto livello. L'ellenizzazione della città, pur non totale, è evidente nella cultura materiale, nella scultura e soprattutto nel repertorio delle stele evolutive del periodo tardo. Nonostante questo apice di massimo splendore, il destino della città andrà poi a precipitare, diciamo, perché fino a quando Roma non dispone di una potenza navale, i rapporti tra le due comunità sono tutto sommato positivi, distesi, tanto che le due potenze collaborano contro Pirro. Tuttavia, quando Cartagine appare prossima alla conquista definitiva della Sicilia, Roma interviene a favore dei Mamertini di Messina. È l'inizio della prima guerra punica. La città fenicia subisce una sconfitta devastante, perde la Sicilia, vede affondata la sua flotta militare e sprofonda in una grave crisi finanziaria. Una nuova crisi interna produce però una figura capace di ribaltare la situazione, ovvero Amilcare Barca. Con una mossa audace, egli conquista la Spagna e vi instaura un regime di tipo militare. I suoi figli, Asdrubale e soprattutto Annibale, proseguono il progetto del padre, costruire un nuovo impero occidentale fondato sulle miniere iberiche e sul sostegno di Cartagine. La mossa decisiva si compie con la marcia di Annibale attraverso i Pirenei e Alpi, nella speranza di sollevare contro Roma popoli e città ostili, appunto all'impero, che al tempo non è ancora definito come impero, però diciamo colloquialmente contro i Romani, ecco. Ottiene solo risultati parziali, però, tuttavia. Annibale. Le sue vittorie al Transimeno, alla Trebbia e a Cannae non bastano a demolire la potenza romana, mentre il generale cartaginese resta bloccato in Italia, quindi i Romani conquistano la Spagna e spostano il conflitto in Africa, colonizzando, ma soprattutto anche mettendo insieme e alleando contro Cartagine le tribù libiche e ovviamente anche i sovrani della Numidia, soprattutto Massinissa, l'unico sovrano della Numidia. Ecco. La sconfitta di Zama nel 202 a.C. segna il crollo definitivo del potere punico. La terza guerra punica, 60 anni dopo, si chiude con la distruzione totale della città, da cui ovviamente tutti ricordiamo la frase, cioè Cartago delecta est. Eppure la civiltà punica non scompare. Sopravvive nel Nord Africa romano per secoli, fino almeno al secondo secolo d.C. Settimo Severo, imperatore romano, era di origine punica, sua moglie Giulia Domna era fenicia, la cultura sopravvive nella religione, nell'economia rurale, nelle consuetudini artistiche, quindi ovviamente la traccia di questa civiltà va oltre la guerra e riesce appunto a rimanere marcata. Infine, uno sguardo rapido lo dobbiamo dare anche all'ordinamento politico della Cartagine repubblicana. La città possedeva un'assemblea popolare convocata raramente, un senato di 300 membri, detto sinedrio, una corte superiore di 100 cittadini che vigilava appunto sull'andamento della vita politica. E anche un comitato ristretto di circa 30 membri per gli affari ordinari e vari collegi, con magistrati, appunto, da 5 magistrati incaricati dall'amministrazione, dai territori soggetti. Insomma, quello che a tutti gli effetti è un sistema complesso e strutturato, rifletteva, diciamo, la natura elaborata e pragmatica dello Stato punico. Dunque, nella Cartagine repubblicana il comando supremo non era nelle mani di un singolo monarca, ma di due magistrati eletti su base annua. Erano chiamati Shofet, o nel latino degli autori antichi Suffeti, e il loro titolo, derivato dal verbo ebraico e fenicio giudicare, lasciava intendere che la funzione originaria fosse soprattutto giudiziaria. Con il tempo questi funzionari divennero anche i vertici dell'apparato militare, pur governando uno stato che faceva della delega e della frammentazione dei poteri un tratto distintivo. L'esercito cartaginese, diversamente da quello delle grandi potenze mediterranee, non si fondava su cittadini soldati, ma era composto per lo più da contingenti mercenari. La vera spina dorsale della potenza punica era però da cercare altrove, nella sua flotta. L'abilità navale, perfezionata lungo secoli di traffici, permise a Cartagine di costruire un dominio economico e strategico che molti storici hanno paragonato, ovviamente senza esclusione di cautela, alla funzione marittima dell'Inghilterra in età moderna. Diciamo che questo paragone serve per farci capire di quanto fosse rilevante la potenza navale cartaginese. Dunque, successivamente, dopo la fine della dinastia Magonide, la città assunse un assetto oligarchico di cui non conosciamo i confini precisi. Non è chiaro se questa elite fosse formata da un numero chiuso di famiglie radicate del potere, oppure se ammettesse nuovi gruppi capaci di contribuire agli affari collettivi. È altrettanto incerto quale componente tra aristocrazia fondiaria e capitalismo commerciale controllasse davvero i meccanismi decisionali. L'impressione è che la bilancia si spostasse nel tempo, seguendo l'ascesa dei mercanti armatori e quella dei proprietari terrieri. Quindi abbiamo delle variabili soggette appunto alle variazioni dell'economia e di quale comparto dell'economia portasse più soldi in quel momento, detto così in termini proprio banali. Per quanto riguarda invece il comparto religioso, diciamo che il tessuto religioso cartaginese nasceva dal politeismo fenicio, ma in Occidente sviluppò tratti originali. Si intrecciarono elementi africani, suggestioni greche. È un continuo processo di sincretismo che portò alcune figure divine antiche a trasformarsi oppure anche addirittura semplicemente a svanire. La religione locale non rimase però un mosaico incoerente, crebbe un impulso verso forme di culto unificato, una sorta di enoteismo e di misticismo che affondava le radici nella sensibilità semitica. Secondo una visione cosmica allora diffusa, l'universo era modellato da rapporti di forza tra divinità complementari. Il dominio dell'umidità, quello dell'aridità estiva e altri principi naturali erano immaginati come agenti in conflitto, subordinati però a una divinità suprema. In questa prospettiva, l'uomo era chiaramente ridotto a essere minuscolo, privo di valore intrinseco davanti all'immensità del divino. Questa distanza, che era diametralmente opposta all'umanesimo greco e romano, contribuì alla diffidenza, persino all'ostilità con cui il mondo latino giudicò la cultura punica. Dalla struttura teologica derivava una morale fondata più sull'obbedienza rituale che sulla responsabilità individuale. Col tempo, una parte del clero, influenzato dalla filosofia greca, cercò di razionalizzare il quadro religioso. Baal Amon venne riconosciuto come dio supremo, al vertice di una gerarchia astrale e terrena. Tanit assunse il ruolo di principio generatore, altre divinità invece vennero reinterpretate attraverso modelli copiati e simili, diciamo, a quelli greco-romani. Il culto prevedeva sacrifici sanguinosi, considerati indispensabili per alimentare il potere della divinità, così da garantire l'intervento sul ciclo delle stagioni, sulla fertilità e sulla fortuna militare. A essi si affiancavano offerte incruente di cibi, bevande e aromi. Una legislazione dettagliatissima regolava le prerogative dei sacerdoti, che formavano un corpo chiuso, ereditario e potentissimo. Ogni tempio disponeva di un proprio Rab Konamin, una sorta di superiore religioso che coordinava sacerdoti, scribi e personale rituale. Allora, altre due note conclusive su clero e sulla struttura della famiglia, e poi passiamo proprio alla Sardegna sotto il controllo punico. Dunque, il clero non era soltanto custode del culto, infatti si occupava anche dell'insegnamento, della trascrizione dei testi sacri, della conservazione della memoria storica. Il suo ruolo culturale era così dominante che l'intera tradizione letteraria punica, ovviamente oggi perduta, a causa della distruzione delle biblioteche cartaginesi, passava, diciamo, per grandissima parte, da questa classe di cittadini, appunto dal clero. Per quanto riguarda invece la famiglia, essa era organizzata su base monogamica, quindi ovviamente un rapporto monogamo tra uomo e donna, e l'autorità maschile era riconosciuta, ma le donne godevano di un prestigio che, diciamo, era raro trovare in altre società antiche. Infatti esse potevano assumere ruoli sacerdotali, amministrare i templi e disporre di una certa autonomia sociale. I bambini erano circoncisi, dedicati simbolicamente a una divinità, tramite nomi teofori, e cresciuti con affetto. E questo, c'è, cioè, possibile dirlo grazie appunto ai numerosi oggetti infantili ritrovati negli scavi. Diciamo che, per quanto riguarda quello che sappiamo dell'educazione dei bambini, sappiamo che essa era mirata, diciamo, a inculcare come i valori il lavoro, l'autodisciplina e la correttezza morale. Bene, con questo diciamo che si conclude il nostro passaggio su quella che fu effettivamente la tradizione di Cartagine, e possiamo procedere in maniera diretta, diciamo, a quello che è stato il controllo punico sull'isola sarda. Allora, già nell'età arcaica i Fenici frequentavano le coste della Sardegna, che appunto, come abbiamo visto nella prima puntata, in essi trovavano, diciamo, importanti scali commerciali, fondavano importanti scali commerciali. Non è impossibile che anche Cartagine, prima ancora di consolidare la propria potenza, vi avesse stabilito qualche punto d'appoggio, appunto particolarmente utile a livello commerciale. Diciamo che però nel VI secolo a.C. la situazione cambia radicalmente. Cartagine decide di intervenire con la forza, e quindi una prima spedizione guidata dal generale Malco, che avviene, però purtroppo fallisce. cioè, purtroppo fallisce, diciamo. In seguito entrano in scena Asdrubale e Annibale, che non va, che però non va confuso, diciamo, col celebre Annibale Barca, e con loro arriva la conquista. I nemici non erano i coloni fenici già presenti sul territorio, bensì le popolazioni sarde che già erano organizzate in piccoli regni. L'azione militare fu forse giustificata ufficialmente come risposta ai contrasti tra indigeni e insediamenti fenici, ma in realtà aveva un obiettivo strategico molto più rilevante, ovvero impedire che fossero i greci a stabilirsi nell'isola e appunto a scacciare gli insediamenti, oppure proprio qualora i greci si fossero già stabiliti, l'obiettivo era quello appunto di mandarli via e riprendere controllo del territorio. Dunque, il controllo delle coste sarde era cruciale per assicurare a Cartagine corridoi di comunicazione sicuri verso l'Etruria e le Balneari. Al termine di queste campagne, una parte consistente della Sardegna entrò a far parte della rete commerciale e politica punica. Le aree costiere, meridionali e occidentali, insieme a un settore nord-orientale rivolto verso il Lazio, risultano quasi certamente sotto controllo cartaginese. È possibile anche che esistessero altre basi lungo il versante orientale della costa settentrionale, ma le fonti non lo confermano e gli scavi sono ancora insufficienti, diciamo, per dare una risposta più marcata. Dal litorale il dominio si spinse verso l'interno, raggiungendo zone come Macomer, il cui nome stesso sembra di derivazione fenicia, Genomi, Barumini e Nurri, mentre da sud la penetrazione arriva fino ai distretti di Senorbì, Muravera e San Vito. I regni locali furono dunque assoggettati e le loro comunità trasformate in soggetti tributari. Una delle armi che probabilmente permisero ai punici di superare le fortificazioni nuragiche fu l'ariete, sconosciuto al popolo sardo. Diciamo che in quel periodo l'ariete non faceva parte dell'insieme di armamenti militari, dei popoli nuragici. Una volta conquistati appunto questi complessi difensivi, le strutture superiori venivano spesso demolite per impedire, delle rivolte. Non tutta l'isola venne però sottomessa. Le popolazioni dell'Ogliastra, della Barbagia e della Gallura, forse anche quelle dell'Anglona e della Nurra, conservarono a lungo l'autonomia, mantenendo stili di vita radicati nella tradizione nuragica. L'isolamento contribuì però a un progressivo irrigidimento culturale, accentuando la distanza dal resto del Mediterraneo. Il dominio punico durò all'incirca 3 secoli. Ricostruire una storia continua di quest'epoca è difficile perché le informazioni sono alquanto frammentarie. E per quanto riguarda il governo delle città controllate da Cartagine, è plausibile che avessero propri sufetti, appunto ministri della classe clericale, ricalcando il modello istituzionale della metropoli, appunto, di Cartagine. È probabile anche la presenza di un corpo di notabili con funzioni che ricordavano a metà una giunta urbana e a metà un consesso economico, coerente con il carattere mercantile della civiltà fenicio-punica. Le regioni soggette a Cartagine erano spesso amministrate da eparchie e dovevano versare tributi in denaro o in natura, oltre a fornire truppe ausiliarie. Vi do anche la definizione di eparchia, perché è un termine che non è spesso utilizzato nel nostro linguaggio. Dunque, eparchia è un termine che deriva dal greco. Deriva dalla parola greca che significa provincia ed è una suddivisione territoriale presente in diversi ordinamenti. Quindi, diciamo, è un tipo di amministrazione, per renderla breve, ecco. Dunque, come detto, appunto, le regioni soggette al dominio cartaginese, che venivano appunto amministrate da queste eparchie, erano anche soggette appunto a tributi, talvolta di denaro, talvolta in natura o comunque anche di, appunto, di truppe. Per quanto riguarda invece gli scambi commerciali, studi recenti, soprattutto che ci vengono soprattutto dagli sforzi dell'archeologia spagnola, suggeriscono che la libertà economica fosse più ampia di quanto ritenuto in passato. Quindi anche qua vedete che le informazioni, per quanto si tratti di periodi lontanissimi a noi, in realtà possono essere sempre aggiornate con il progredire dei lavori della scienza dell'archeologia. L'idea appunto che la libertà economica fosse in realtà ampia e quindi diversamente da quello che si credeva in passato è un'idea sempre più condivisa dagli studiosi di adesso che quindi tendono appunto a delineare un sistema di governo che era meno oppressivo e più effettivamente legato al commercio, al traffico di merci. Dunque, un po' di fretta nel concludere perché il nostro spazio è finito, quindi ho giusto la possibilità di fare una nota di chiusura, dirvi che questa era la seconda puntata delle quattro che ci aspettano per delineare questa storia dove abbiamo avuto. Cioè, delineare la storia di Cartagine, dei Fenici e della Sardegna. In questa puntata abbiamo deciso di espandere più sulle informazioni che abbiamo di Cartagine, su che cosa è stata, come ha funzionato e appunto perché, come abbiamo appena visto, parte di quel modo di gestire di quella cultura è arrivata in Sardegna attraverso le dominazioni, attraverso la dominazione. Quindi, per quanto riguarda ciò che si è trasmesso alla popolazione indigena e che ciò che invece è stato un pochettino rifratto dalla resistenza, come abbiamo visto, alcune zone conquistate, altre invece che si sono salvate, diciamo le zone interne, abbiamo parlato di Ogliastra, di Barbagia e così via, e abbiamo visto anche di come la cultura sarda sia quella rimasta, diciamo, che è riuscita a resistere, si sia un po' chiusa, creando una società un po' più chiusa. E chissà, forse qualcuno ben più preparato di me in sociologia potrebbe magari tracciare anche delle linee che poi portano anche alcuni aspetti della popolazione sarda di oggi. Per quanto ci riguarda, per oggi abbiamo concluso. Io vi ringrazio di avermi prestato la vostra attenzione. Vi ricordo che le puntate saranno caricate successivamente sul sito dell'emittente, dove appunto nella sezione podcast potrete trovare non solo questo, ma anche i programmi che sono stati prodotti in passato e così via. Io vi saluto, vi ringrazio ancora e soprattutto mi auguro di ritrovarvi sempre su Radiorama settimana prossima. Nello stesso giorno, alla stessa ora, dove continueremo appunto con più dettaglio a vedere la situazione sarda. Grazie e buon proseguimento di giornata.